come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta, 349-238-6666 per i messaggi SMS, lazanzara@radio24.it per le vostre mail TG2.
A Roma attesa tra poco l'onda di piena del Tevere, ma la protezione civile rassicura, nessun rischio esondazione. Allagate alcune zone della città, sgombrate un migliaio di persone. Maltempo ancora annevicate al nord, acqua alta a Venezia, Catania, messi in salvo alcuni ragazzi bloccati sull'Etna. I meteorologi prevedono da domani 2 giorni di tregua. Al vertice di Bruxelles raggiunto l'accordo su clima e energia per la riduzione delle emissioni. Berlusconi, siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Il Senato americano boccia il piano di aiuti all'auto, interviene la Casa Bianca, useremo i fondi del pacchetto anticrisi, Obama dice Detroit va aiutata, giù le borse.
Intanto il sindaco di Roma, Alemanno, duramente criticato oggi in un'intervista da Francesco Rutelli per la sua gestione della vicenda inondazione a Roma, ha appena detto a Sky TG24 che il punto critico del Tevere sarà intorno alle ore 20. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Roma, nella Valle della Niene sgomberate 1000 persone, sale il livello del Tevere, siamo sopra i 14 metri, l'onda di piena attesa tra meno di 2 ore, evacuati per precauzione alcuni uffici lungo la riva del fiume, i barconi travolti dalla corrente fanno da tappo sotto i ponti, la protezione civile assicura, la città non rischia. Nubifragi, vento, frane, mareggiate, il maltempo non dà tregua da nord a sud, terza vittima in Calabria, 40.000 senza acqua, Gioia Tauro, salvi 10 Boy Scout bloccati sull'Etna, ancora acqua alta stasera a Venezia, in Piemonte arriva altra neve, in pianura. La riforma della scuola va avanti, nessun ripensamento, dice il ministro Gelmini che spiega a Studio Aperto ci saranno il maestro unico e il tempo pieno, ma non sarà imposto, lo avrà chi lo chiede. L'Abruzzo torna alle urne, si vota domenica e lunedì, 13 liste e 6 candidati in lizza per eleggere il successore di Del Turco, UDC e Udeur vanno da sole, Donati dell'Italia dei Valori, chiediamo una svolta morale, Berlusconi a Chieti. Voglia di vacanze, saranno 15 milioni gli italiani in viaggio tra Natale e Capodanno.
Bene, 15 milioni gli italiani in viaggio tra Natale e Capodanno. 800 24 00 24. Beh, sicuramente una delle colonne sonore della serata è Indietro tutta. Beh, il riferimento è naturalmente alle vicende della scuola, di cui già abbiamo parlato ieri, ma non solo alle vicende della scuola, c'è anche il bonus energia, per fortuna, le famose detrazioni verdi per le ristrutturazioni sono un po' inferiori, diventeranno un po' inferiori, 40-45%, però torna per tutti, cioè non ci sarà più un tetto. Lo sconto però sarà ridotto, almeno questo nelle intenzioni del governo, e si può utilizzare un altro indietro tutta.
Mi pare una retromarcia.
La Gelmini allora sulla scuola dice lei che è tutto confermato.
È tutto confermato, un unico maestro sarà il punto di riferimento educativo per ogni bambino. Il modello dei 3 insegnanti su 2 classi, il cosiddetto modulo, viene abolito, è già stato abolito da una legge che rimane tale. Sia chiaro che non si torna indietro, il maestro unico è tale per tutti, le famiglie sceglieranno solo il quadro orario, le famiglie che vorranno il tempo pieno lo avranno come il presidente Berlusconi ha sempre garantito, chi preferirà l'orario antimeridiano farà l'orario antimeridiano, ma il maestro unico è legge rimane tale.
Fateci capire, perché veramente la confusione è tanta. Oggi anche alcuni giornali molto vicini al centrodestra criticano questa retromarcia, perché la Gelmini dice che non è una retromarcia, e però fa confusione. È un pasticcio, non c'è nessun dubbio. Intervista alla Stampa di questa mattina. Le famiglie e le scuole possono o no fare delle opzioni sul maestro unico? No. Il maestro è sempre unico, dice la Gelmini. Allora su cosa possono farle? Sull'orario scolastico, si spieghi. Un docente, dice la Gelmini, ha un orario di lavoro di 22 ore. Se si sceglie di adottare l'orario di 24 ore settimanali, quella classe avrà un maestro unico, più due ore fatte da quelli di materie specialistiche come religione o inglese, per esempio. Idem se si opta per le 27 ore. Se poi però si sale alle 30 ore o addirittura al tempo pieno di 40 ore, è detto esplicitamente che i maestri sono due. Domanda, risposta. Già, ma sono due nel senso che uno fa un certo numero di ore e quando ha finito arriva l'altro. Non c'è compresenza, non c'è modulo. Prima lavora uno, poi lavora l'altro. Avete capito qualcosa? Io assolutamente no, e comunque è una sorta di scuola alla carte dove uno dice voglio fare 40 ore, un altro vuole fare 22, 27. Secondo me, la mia previsione è che ci sarà il caos più totale. 800 24 00 24. Andiamo a sentire adesso uno che sta diventando un protagonista assoluto, battitore libero ormai, Paolo Guzzanti, deputato del Partito del Popolo della Libertà, praticamente ormai anti-berlusconiano, ogni cosa che dice è molto critica nei confronti di Berlusconi. In questo caso, intervistato ieri da Gian Antonio Stella a Faccia a Faccia di Radio 3, parla di corruzione. Innanzitutto spiegava che il governatore dell'Illinois, che non se ne vuole andare, è diventato una sorta di Villari d'America, insomma rimane nonostante tutto e nonostante tutti. Poi, a proposito di vendita dei collegi elettorali, di vendita del posto da deputato o da senatore, sapete che questa è l'accusa che si fa al governatore dell'Illinois, sentite Guzzanti.
Naturalmente non lo posso provare, se potessi provarlo l'avrei denunciato questo fatto alla
magistratura. Se andato al magistrato.
Certo. Cosa succedeva? Ai tempi delle preferenze, la corruzione per le preferenze portava alla vendita delle preferenze e a gente che faceva i mutui per pagarsi le preferenze e poi doveva rubare per ripagare il mutuo. Adesso le preferenze non ci sono più e a livello locale mi hanno detto, naturalmente ripeto non è una prova e non è neanche un indizio, ma sono voci ricorrenti, che il prezzo di una candidatura a questo punto sicura è di mezzo milione di euro. Sarà vero? Sarà falso? Questo se un magistrato volesse indagare sarebbe una bella cosa.
Voci ricorrenti, dice Guzzanti, che il prezzo per un seggio sia di 500 milioni di euro, per un seggio, per un posto in lista, naturalmente in questo caso perché ci sono le liste bloccate. E addirittura invita Guzzanti, che certo in vita sua i magistrati non è che l'abbia poi amati troppo, invita addirittura un magistrato, insomma mi sembra che ci sia materia da indagare, dice. Tra le notizie da commentare oggi c'è anche quella relativa all'Alitalia, perché è stata ceduta a CAI per 1,52 miliardi e colpiscono ancora una volta le parole di Colaninno, come sapete imprenditore tra virgolette di sinistra che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche. Sentite che dice: Berlusconi e Banca Intesa sono stati fondamentali, cioè ribadisce ancora una volta il fatto che Berlusconi è stato fondamentale. Non tifiamo né per Roma né per Milano per la questione ancora una volta che si presenta certamente non nuova, Fiumicino oppure Malpensa, una cosa incredibile. Andiamo a sentire Guzzanti allora, un po' pressato da Gian Antonio Stella, imita, anzi ci fa risentire una sua straordinaria imitazione di Pertini.
Ma Guzzanti, c'è un'imitazione di Pertini, ce la regala ancora?
Ma assolutamente no, mio caro, perché bisogna avere il senso delle istituzioni, è vero? E noi non possiamo metterci a fare improvvisamente del cabaret mentre si parla di cose serie.
Beh, i geni di famiglia sono quelli e allora risentiamo naturalmente, secondo me, una delle più straordinarie imitazioni di Berlusconi, molto meglio di tutti gli altri che hanno imitato Berlusconi, compresa la figlia. Ed è il grande Vladimir di Berlusconi imitato da Guzzanti.
Poi ho parlato con Putin. Il grande Vladimir, il grande gelo in sala, ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante. Io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato.
E questo era Guzzanti, 800 24 00 24. Ancora una chicca che esce fuori da internet, molto cliccata in questi giorni, ed è un discorso, una parte di un discorso, per carità, non vi spaventate, di Massimo D'Alema nel 99, marzo del 99. Dunque, D'Alema è presidente del Consiglio, è marzo del 99. È un convegno dei Verdi e D'Alema un po' anticipa quelli che sarebbero stati i problemi del Partito Democratico. Sentite.
Permettiamo un po' di ambientalismo, perché va di moda. Poi siamo un po' di sinistra, ma come Blair, perché è sufficientemente lontano, diciamo, per lei. Poi siamo anche un po' eredi della tradizione del cattolicesimo democratico. Poi ci mettiamo un po' di giustizialismo che va di moda, abbiamo fatto un nuovo partito. Lo chiamiamo in un modo che non dispiace a nessuno, perché Verdi è duro, sinistra suona male, democratici siamo tutti ed è fatta. E chi può essere contro, diciamo, un prodotto così straordinariamente perfetto? C'è tutto dentro. Auguri. Però io non ci credo.
Io non ci credo. Sono tempi diversi, cose diverse, però forse già D'Alema all'epoca si immaginava i problemi di oggi. Alle 18.50, prima di dare la parola a voi, c'è l'ennesimo invito di Berlusconi, lo avete già sentito durante Focus Economia, a consumare, a spendere, soprattutto sui regali di Natale.
Fate la campagna dei regali di Natale, non è il momento di pensare a risparmiare, è il momento invece di investire, di spendere, perché soltanto così si può evitare una crisi troppo profonda e troppo estesa nel tempo.
Tutto questo pochi istanti fa, dopo aver raggiunto l'accordo all'Unione Europea sulla questione del clima. Andiamo a Bergamo da Luca. Buonasera Luca, primo ascoltatore della serata. Prego.
Buonasera dottor Cruciani. Senti, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso delle province.
Oggi c'è una novità su questo, importante per modo di dire, perché Vittorio Feltri, che è il promotore di questa iniziativa, che sta coinvolgendo anche altre testate, altri personaggi, ha sentito Berlusconi, il quale gli ha detto: beh, io le abolirei le province, purtroppo c'è la Lega che non vuole assolutamente. E Feltri, pensate un po' a che livello è la politica italiana, gli dice: guarda che per convincere la Lega gli devi offrire una regione, un comune importante, cioè la Lega in cambio, dice Feltri naturalmente, non è l'opinione di Berlusconi, comunque Feltri suggerisce a Berlusconi di dare, non so, la regione, sapete che c'è un contenzioso da tempo, la regione Veneto magari alle prossime elezioni, un candidato della Lega oppure un comune importante, così Bossi molla la questione delle province. A questo punto siamo. Luca, dica.
Ho capito. No, io volevo intervenire per dire che non sarei tanto d'accordo sull'abolizione delle province. È vero che ci sono delle province che sono virtuose e altre che comunque in ogni caso hanno dei problemi e hanno creato i problemi all'operatività della macchina statale. Il discorso è che io ho l'esempio, siccome sono di Bergamo, di una provincia che comunque reputo virtuosa e che ha lavorato bene, e sono sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto la provincia, quello che sta facendo la provincia. Però io la proposta che mi sentirei di fare l'accorpamento delle province, cioè accorpare le province per cercare comunque di renderle più efficienti in base ad un criterio che è quello della presenza, tipo adesso mi viene la parola, mi scusi, ma comunque accorpare le province da 1 milione, per dire, di abitanti in su. E la stessa identica cosa si potrebbe fare comunque per quanto riguarda il discorso dei comuni, dare un limite alla popolazione. Come
sì, Luca, però io ripeto, sono palliativi secondo me, perché poi le competenze restano le stesse, le competenze anche per una sola provincia di 1 milione di abitanti. Io reciderei il problema all'origine, cioè non ci andrei tanto per il sottile in questo caso, perché altrimenti ci mettiamo a immaginare un'altra struttura istituzionale.
Mi scusi, volevo dire più che altro perché sarebbe molto più facile perseguire questa strada, perché si potrebbe perseguire per legge ordinaria e non per riforma costituzionale, dunque da un certo, come primo passo potrebbe essere qualcosa come...
D'accordo, ho capito Luca, la ringrazio. Andiamo a Siena, Francesco, buonasera.
Buonasera Cruciani, io vorrei dare un consiglio al nostro Premier sul modo di comunicare. Dice: assurdo parlare di emissioni quando c'è una crisi in atto, è come uno che ha la polmonite e pensa di farsi la messa in piega. Ora, non entro nel merito del pacchetto ambiente, mi riferisco un po' al paragone infelice, la messa in piega si sa è qualcosa di estetico che serve ad apparire gradevoli agli occhi degli altri, e così per similitudine fa un po' apparire la questione ambientale come qualcosa che tutto sommato non è così fondamentale per sopravvivere, e le parlo non da ambientalista incallito, separo giusto la plastica dal resto delle cose da buttare e poco più. Dico solo che è un peccato per lui, perché certe decisioni quella del veto, possono avere anche un potenziale fondo di bontà, vista la crisi, ma vengono vanificate dalla
voglia dalla comunicazione,
farsi,
dice, dal tipo.
Per farsi capire per forza con degli stupidi esempi, con il risultato di trasmettere alla fine il messaggio opposto a quello sperato.
Le do ragione, Francesco, assolutamente, perché secondo me la battaglia sul clima o sul modo di affrontare la questione del clima è sacrosanta. Perché su Kyoto si potrebbe discutere a lungo, certo che poi Berlusconi va in conferenza stampa e parla dei consumi a Natale, parla appunto di non è il caso di pensare alle emissioni in questi tempi di crisi, e un po' dal punto di vista mediatico vanifica tutto, almeno secondo noi, invece spesso poi ha ragione lui, anche dal punto di vista della comunicazione. Un ascoltatore giustamente mi dice: il seggio costerebbe 500.000 euro, non milioni, naturalmente 500.000 euro, forse ho sbagliato, e Kai ha comprato l'Italia per 1.052 miliardi milioni, non 52 miliardi, certamente 1.052 miliardi. Francesco da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Volevo fare alcune osservazioni in merito alla questione che adesso rappresenta un'emergenza a Roma ed è legata appunto alle condizioni atmosferiche che si stanno verificando sul territorio nazionale, in particolare a Roma, hanno generato gli effetti che possiamo vedere un pochino dappertutto.
Francesco, adesso avremo gli aggiornamenti di GR24 sulla questione molto importante di quello che sta avvenendo a Roma. In 10 secondi vorrei sapere da lei se il sindaco di Roma, che è in carica da qualche mese, ha delle responsabilità oppure no.
Le responsabilità quali hanno, credo, svariati sindaci di prima e di compreso quello attuale.
Prima dei titoli, c'è cioè in diretta a Sky TG24 l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Sergio Marchi, sentiamo.
Stato aiuto alla città in un momento difficile, hanno svolto in pieno il loro mandato. Questa mattina per molte ore tuttora è chiusa una zona della via Tiburtina esterna, mentre da qualche ora è riaperta la rampa che porta dalla Tiburtina al raccordo anulare. Fortunatamente gli scenari più catastrofici non sono stati, non si sono verificati, quindi, come ha chiarito il vice capo di gabinetto della Protezione Civile, nessuna esondazione effettiva del Tevere dagli argini. Indubbiamente la quantità di pioggia che ha dovuto sopportare la città siamo in calamità naturale, è molto molto superiore alla media. Penso che abbia fatto benissimo il sindaco Alemanno in concordia con la prefettura e con la protezione civile a lanciare ripetuti appelli ai cittadini per potersi muovere il meno possibile affinché...
Va bene, questo era l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, alle 19.20, TG3.
Roma aspetta la piena del Tevere, mobilitazione generale per mettere a riparo gli abitanti delle zone più esposte, le prime evacuazioni. Dopo il no del Senato al salvataggio del settore auto, a rischio 4 milioni di posti di lavoro, aiuti per evitare il fallimento. Si chiude con un pieno accordo il vertice europeo sul clima, giornata storica, dice Sarkozy, Berlusconi per l'Italia risultato pieno. Cortei in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dalla sola CGIL. Epifani al governo, occupati del paese, se no la crisi sarà devastante. Ultime ore di campagna per l'elezione del governatore della regione Abruzzo, un test importante anche per la politica nazionale. In tasca giocattoli di plastica, era poco più di un bambino il ragazzo afghano morto a Mestre sotto il tir che aveva usato per entrare in Italia. John Turturro in Sicilia alla ricerca delle sue radici. L'attore racconta in un documentario il viaggio nella terra dei nonni.
Bene, sentiamo anche i titoli di Sky.
Roma Tevere in piena, la protezione civile a Sky TG24, nessun allarmismo.
Alemanno dice niente allarmismi, romani invitati a restare a casa. Vittime al sud, danni e frane al nord, il maltempo colpisce tutto il paese.
Bruxelles, l'Europa ha siglato l'accordo sul clima, Italia soddisfatta.
Costituzione, Napolitano avverte, i principi fondamentali non si toccano.
Giustizia, dai veleni al dialogo, Alfano apre al confronto con il PD.
Contratto firmato, all'Italia passa a Caio, obiettivo pareggio in 2 anni.
Popolo CGIL in piazza, è stato il giorno dello sciopero contro il governo.
Stati Uniti, colossi dell'auto sul baratro, intervengono Bush e Obama.
È crisi anche per la Formula 1, budget dimezzati per tutte le scuderie.
Bene, non so se sia una cosa positiva oppure una cosa negativa, certamente c'è un po' di confusione, però ci sono due provvedimenti su cui il governo ha fatto indietro tutta.
Indietro tutta!
Iniziamo dalla scuola, perché la Gelmini dice non è vero, era quello che previsto ormai da tempo, c'è la possibilità di fare 20 ore, 27, 30 o 40 e comunque è confermato il modulo di un insegnante prevalente. Dunque tutte le critiche che abbiamo ascoltato nelle ultime ore, retromarcia eccetera, secondo la Gelmini naturalmente, sono completamente sbagliate.
È tutto confermato, un unico maestro sarà il punto di riferimento educativo per ogni bambino, il modello dei tre insegnanti su due classi, il cosiddetto modulo, viene abolito, è già stato abolito da una legge che rimane tale. Sia chiaro che non si torna indietro.
Non si torna indietro, dice la Gelmini. Andiamo a sentire invece uno dei protagonisti sicuramente di queste settimane dal punto di vista della comunicazione, secondo me ormai è diventato un battitore libero, Paolo Guzzanti, deputato del PDL, che a proposito della compravendita della messa all'asta del seggio di Obama a Chicago e dunque del coinvolgimento, come sapete, del governatore dell'Illinois, che lui chiama il Villari, pensate un po', il Villari d'America, perché nonostante tutto e nonostante tutti non si dimette, dice che le stesse cose più o meno, le stesse pratiche ci sono anche in Italia.
Naturalmente non lo posso provare, se potessi provarlo l'avrei denunciato questo fatto.
Saresti andato dal magistrato?
Certo. Cosa succedeva? Ai tempi delle preferenze, la corruzione per le preferenze portava alla vendita delle preferenze e a gente che faceva i mutui per pagarsi le preferenze e poi doveva rubare per ripagare il mutuo. Adesso le preferenze non ci sono più e a livello locale mi hanno detto, naturalmente ripeto, non è una prova e non è neanche un indizio, ma sono voci ricorrenti, che il prezzo di una candidatura a questo punto sicura è di mezzo milione di euro. Sarà vero? Sarà falso? Questo, se un magistrato volesse indagare, sarebbe una bella cosa.
Mezzo milione di euro, dice Guzzanti, che poi fa l'imitatore straordinario, quello di Pertini, cosa passata però qualche anno fa. La ripete ieri durante Faccia a Faccia con Gian Antonio Stella.
Ma Guzzanti, c'è un'imitazione di Pertini, ce la regala ancora?
Ma assolutamente no, mio caro, perché bisogna avere il senso delle istituzioni, è vero, e noi non possiamo metterci a fare improvvisamente del cabaret mentre si parla di cose serie.
Il DNA è quello, come già abbiamo detto, e allora Guzzanti che imita Berlusconi.
Poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande... gelo in sala, ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante, io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato.
Voglio dire io invece che Veltroni e Ferrero, che in questo momento sono molto distanti, il segretario del Partito Democratico e il segretario della Fondazione Comunista, potrebbero trovare un terreno d'intesa. Su che cosa? Incredibilmente sui dentisti, non sto scherzando, ed è una cosa assolutamente seria, non so se si possa fare, probabilmente è impossibile farlo, però una delle campagne che annuncia il segretario di Fondazione Comunista Paolo Ferrero è le cure mediche a prezzi politici, e addirittura va a caccia di dentisti comunisti, così comunica al Corriere della Sera, cioè vuole trovare la possibilità che in questa crisi economica anche le persone più in difficoltà si possano curare i denti. Come sapete, i dentisti sono molto cari. Più o meno è quello che disse Veltroni in campagna elettorale, ricordate?
Un grande tema sociale, in queste case dove sono stato me ne hanno parlato tutti, è il diritto di tutti i cittadini ad avere delle cure odontoiatriche senza distinzioni sociali. Per una persona che ha pochi soldi, fare una cura odontoiatrica significa non farla. Io l'ho detto poeticamente, c'è un diritto al sorriso che deve essere salvaguardato, indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi. Noi abbiamo fatto la proposta dell'istituzione di un fondo, per una parte contribuito dai lavoratori, per una parte dello Stato, calmierare i prezzi.
I dentisti, nuovo terreno d'incontro possibile tra Veltroni e Ferrero. Intanto Berlusconi, dopo aver raggiunto l'accordo sul clima con gli altri stati dell'Unione Europea, secondo Berlusconi alle condizioni dell'Italia, dice per Natale bisogna spendere di più. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
fate la campagna dei regali di Natale. Non è il momento di pensare a risparmiare, è il momento invece di investire, di spendere, perché soltanto così si può evitare una crisi troppo profonda e troppo estesa nel tempo.
Spendere per i regali di Natale, dice Berlusconi. A proposito invece di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, cioè il mancato finanziamento ai tre colossi dell'auto, poi la situazione è ancora in evoluzione, potrebbero tornare questi finanziamenti, come succede anche negli Stati Uniti. E ieri sera ad Anno Zero il professor Alesina ha detto una cosa abbastanza interessante su cui comunque riflettere e magari fare qualche intervento da parte vostra, che ha detto insomma parliamo tutti di verde eccetera eccetera, poi l'obiettivo principale dei governi sembra essere quello di comprare automobili.
È un po' paradossale che da un lato parliamo di energia verde, di risparmiare, di non inquinare eccetera, e dall'altro vogliamo produrre più automobili, togliere le tasse per produrre ancora più automobili. Quindi dobbiamo un attimo, come società civile, mettersi d'accordo se vogliamo un futuro con tante macchine o un futuro con poche macchine. Quindi è interessante che da un lato tutti adesso dovremmo comprare macchine per sostenere la Fiat, dall'altro diciamo no, l'inquinamento, mettiamo gli ecopass.
Allora Obama è un po' scemo però, eh?
Come?
Obama è un po' scemo secondo lei.
In che senso?
Non lo so, perché lui si sta preoccupando molto che il Obama, settore non vada giù in crisi.
Obama è anche, non dimentichiamoci...
Ovviamente che... io non posso mettere le virgolette, no? Però lei se le deve immaginare, è un po' scemo, tra virgolette, no?
Obama, non dimentichiamoci che Obama, gli stati dell'auto sono stati cruciali per Obama, gli stati che l'hanno fatto vincere, quegli stati dell'Illinois, Pennsylvania, eccetera, sono proprio quegli stati, quegli swing state, come dice in inglese, che sono fondamentali per lui, quindi aveva promesso che l'avrebbe fatto e sono stati fondamentali, quindi c'è anche un problema politico.
Uno straordinario messaggio di Fabio da Torino, non so se l'avete notato, ma il professor Alesina sembra il Crozza con i capelli, hanno anche la voce simile ed effettivamente è così, è assolutamente uguale. 800 24 00 24, abbiamo recuperato la linea con Francesco da Roma, che saluto ancora, buonasera. Le avevo chiesto, Francesco, prima dell'interruzione, se secondo lei quello che sta avvenendo nella capitale, tra l'altro la Protezione Civile comunica che in realtà la piena del fiume sarà questa notte intorno alle 3 ed è una piena significativa ma controllata, prevista e monitorata, speriamo naturalmente. Allora Francesco, le chiedevo se secondo lei il sindaco di Roma, perché poi alla fine i sindaci, come succede sempre in questi casi, a torto o a ragione sono messi sotto accusa, c'è qualche ragione, c'è qualche responsabilità secondo lei?
Ma del sindaco attuale parziale, se non altro perché non, pur sapendo, secondo me evidentemente lui era a conoscenza di quelle che erano le problematiche di Roma, dico parziale perché lui si è insediato da relativamente poco tempo, però nulla ha fatto per poter prevedere o comunque poter predisporre o per predisporre dei sistemi o dei dispositivi o comunque delle persone che potessero provvedere immediatamente a monitorare la pulizia dei tombini e cose di questo tipo. Questo era un aspetto che andava in una questione che andava immediatamente fatta, è notorio, è storico il problema di Roma da questo punto di vista.
Sembra che ci sia stata la revoca di questo mega appalto per la ditta che doveva garantire la manutenzione delle strade e le fognature, però una scelta non particolarmente felice da quello che mi dicono.
Detto questo voglio innanzitutto fare un plauso al dottor Bertolaso che da quando gestisce la Protezione Civile mi è sembrato muoversi, a prescindere da quella che può essere la connotazione politica del dottor Bertolaso o comunque da chi ce l'ha posizionato, se non altro muoversi a 360 gradi e comunque lavorare in maniera sicuramente altamente professionale. Detto questo c'è da dire una cosa, innanzitutto in Italia, ma questo è un problema italico,
sì,
manca la cultura della pianificazione del territorio.
Ah, su questo
noi
non c'è
abbiamo sindaci che fanno variazioni di piani particolareggiati, variazioni a piani regolatori, cementificano dappertutto, prendono gli oneri di urbanizzazione e nulla fanno per poi effettuare le opere di urbanizzazione.
Francesco, adesso il discorso si fa lungo, però è molto ampio, però lei ha ragione che sulla programmazione nel lungo periodo molti sindaci lasciano a desiderare.
Volevo aggiungere anche un'altra cosa, è che tutte le volte che si fanno fare le cose vanno, poi mancano i controlli in Italia, cioè quando vengono realizzate le opere, se lei va a vedere per esempio la stazione di Viale 420 a Roma, che è stata appena realizzata ci piove dentro. Perché? Perché gli affidano tutti i controlli, le prove sui calcestruzzi, i provini e quant'altro alle ditte. Cioè la direzione lavori, siccome poi si va sempre sistematicamente
ho capito.
Questi sono aspetti determinanti.
Assolutamente, assolutamente. La ringrazio. Simon Luca, sempre da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Innanzitutto è per me tanto intervenire in trasmissione perché la sento tutte le sere. Volevo solo fare un appunto sulle dichiarazioni di Rutelli in merito al,
sì,
al lavoro di Alemanno. Mi sembrano.
Rutelli ha detto Alemanno è il peggior sindaco,
sì,
di Roma.
Sì, è il peggior sindaco.
Non so da quanto tempo.
Criticandolo per quanto riguarda la situazione di emergenza che vede coinvolta Roma in questo momento.
Rutelli è stato, sindaco per tanto tempo a Roma, per cui qualche responsabilità ce l'avrà pure lui, o no?
Se non sbaglio, dal 93 al 2008 sono stati conseguentemente Rutelli e Veltroni i sindaci di Roma, e la situazione della pioggia, del maltempo e di tutti i disagi causati sono noti. Io vivo a Roma da sempre, guido da 10 anni la macchina e quando piove diventa un impossibile.
Sì, detto questo è evidente che c'è da gestire una situazione. È il sindaco attuale che deve gestire questa situazione, e ripeto, a torto o a ragione, le critiche della città le subisce il sindaco attuale, non i sindaci precedenti. Poi uno può fare tutte le analisi che vuole, alcune cose bisogna farle da 20, 15, 10 anni eccetera, però adesso chi comanda è Alemanno, sta comandando bene questa situazione, la sta gestendo bene oppure no?
Alemanno secondo me la sta gestendo bene, nel senso sta cercando degli interi danni, sicuramente non la sta affrontando al meglio. Per come la vedo io, finito questo periodo di piogge e di confusione, dovrebbe innanzitutto fare un lavoro per ripianificare tutto. Appunto, sentivo anche l'ascoltatore precedente che diceva un problema di pianificazione. È vero, perché è stato approvato un piano regolatore, sono state approvate cementificazioni varie in tutta Roma e non si è previsto il fatto che quando piove Roma si allaga.
D'accordo, questo... d'accordo, grazie. 19:40 800 24 00 24. Non si capisce poi se qualcuno è stato sfollato o no, perché la Protezione Civile, leggo adesso dallo schermo di Sky TG24, dice nessuno è stato sfollato, mentre prima abbiamo appreso che c'erano stati delle operazioni di sfollamento di persone. Bah. Alessandro da Carrara. Alessandro, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Ascolti, no, volevo intervenire riguardo alla normativa sulla legge Gelmini, quell'articolo che aveva letto prima. Ma volevo dire, io premetto che non sono né un sociologo né uno studioso di bambini, insomma, di normative per bambini, però volevo chiedere riguardo alla normativa, non mi sembra che ci sia un retromarcia in questo senso, perché se io il problema è questo, il problema è credo puramente economico, finanziario.
Sì, certo, però sembra, Alessandro, che in questa rimodulazione della riforma della scuola per quello che riguarda le elementari, chiamiamola così se non vogliamo chiamarla marcia indietro, come segnala oggi il Sole 24 Ore, può darsi pure che ci sia qualche risparmio in meno, e allora evidentemente non è proprio un'attuazione come era stata prevista del maestro prevalente, nonostante quello che dice la Gelmini. E poi pare che ci siano state delle trattative su cui è intervenuto lo stesso Presidente del Consiglio, che ha perso dei consensi sulla vicenda della scuola e che vuole evidentemente recuperare questi consensi. Cioè, quando la Gelmini dice non è successo niente, non è che no, i giornalisti, credo, no, l'informazione e l'opinione pubblica si inventano le cose così di sana pianta, può accadere, ma insomma io credo che un ripensamento del governo c'è stato.
Ma un ripensamento, cioè probabilmente il discorso è che se ci sono due maestri in un'unica classe non ci saranno più, questo è un dato di fatto. Ci saranno maestri che si succedono durante l'orario prolungato.
Sì, questo ha detto la Gelmini, cioè il modulo non si tocca, quello del maestro prevalente, e non c'è più il modulo due maestri per tre classi.
Quello che io avevo capito fin dall'inizio del problema, tra virgolette.
Sì, no, non c'è dubbio, però mi sembra che la facoltà di scelta delle famiglie non fosse prevista all'inizio.
Questa è la novità, sì, però dico, cioè, ora,
no, magari è una cosa positiva, però evidentemente è frutto di una mediazione, di una trattativa che c'è stata, cioè di una decisione precedente e poi di una trattativa successiva, come sempre succede in Italia.
Secondo me in questo caso il governo fa un errore.
perché se tutte le volte che cerchiamo di ridurre i costi, di tagliare le province, di ridurre le spese, andiamo a finire che tutte le volte bisogna rifare il rimpasto, allora
il discorso è proprio questo, Alessandro, il discorso è proprio questo, lei l'ha centrato in pieno. Ogni volta si prende una decisione, poi c'è una mediazione successiva, una trattativa. In questo caso, almeno a leggere i retroscene, le cronache dei giornali, quello che ha portato il governo di nuovo a trattare è il fatto che Berlusconi ha perso del consenso, adesso sembra l'abbia recuperato secondo i suoi personalissimi sondaggi, proprio sul terreno della scuola, oltre che sulla questione dell'IVA di Sky, ripeto, sempre secondo i suoi personalissimi sondaggi. Alex da Venezia. Alex, buonasera.
Buonasera a tutti quanti. Allora, io volevo fare un commento, volevo una sua opinione. Cioè, in un momento, dopo tanti anni di mobilismo politico, prima con i governi di centrosinistra, ma anche con il vecchio governo di centrodestra, io sono un elettore di centrodestra, quando sei stato eletto Berlusconi al centrodestra adesso, diciamo che eravamo io, altra gente che comunque ha queste tendenze politiche, era contenta di aver votato un governo che, perlomeno sulla carta, sembrava mostrarsi gli attributi, diciamo. E anche dai primi movimenti, dalle prime dichiarazioni, da questa legge Gelmini, eccetera, sembrava che o nel bene o nel male, nel senso, dopo i metodi possono essere, cioè la gente può essere d'accordo o meno, la storia ce lo dirà, diciamo, se era bene o male fare certe cose. Però se non altro erano state prese delle decisioni. Adesso invece sembra che purtroppo si sia dimostrato tutto finto, nel senso che adesso ci sono solamente dei grandi tornare indietro sui propri passi, trovare degli escamotage all'italiana per tentare di mitigare la pillola, eccetera.
Secondo me, guardi, non è su tutti gli argomenti, naturalmente. È certamente su un tema intorno al quale si è discusso per settimane, che è quello del maestro unico. Sembrava una cosa... una cosa intoccabile, invece evidentemente abbiamo capito che si può modificare. E poi sulla questione, su altre questioni ancora, sulla questione per esempio della detrazione fiscale sulla ristrutturazione, però in quel caso si trattava di una norma evidentemente sbagliata, quella della retroattività, che poi è stata corretta, credo in senso positivo. Resta un po' il pasticcio, però credo che chi usufruisce di questa detrazione adesso sarà contento.
Guardi, secondo me, e penso che molta gente la pensi come me, in questo momento qui ci sarebbe bisogno di decisioni chiare,
sì,
proprio
certo,
di chiarezza e anche di avere il coraggio di fare delle cose magari anche impopolari.
No, ma non c'è dubbio, sulle pensioni per esempio, per carità,
esatto,
magari.
Certo. Tanti argomenti in cui si dovrebbero prendere delle decisioni, vedere dove si va, e poi magari alle prossime elezioni insomma si deciderà se quello che è stato fatto era giusto, era sbagliato, cioè democraticamente la gente poi deciderà. Però purtroppo mi pare che ci stiamo avviando come al solito in un caos incredibile che alla fine va a danno di tutti.
La ringrazio. Alfredo da Roma. Alfredo, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Dica.
No, io sono un tassista di Roma.
Oh, perfetto. Dove si trova?
In questo momento sono nella zona di Corso Trieste, ma sono passato nella zona di Ponte Emilio poco fa,
sì,
in cui c'erano molti autobus in attesa di questa esondazione. Ma,
che significa molti autobus? Sono autobus fermi?
Molti autobus sono pronti lì per essere pronti per l'eventuale evacuazione delle persone, quindi hanno allertato anche gli autobus. Però io quello lì che trovo, guardi, la città è vuota. È completamente vuota. L'Olimpica, non so se lei la conosce, che
beh,
a quest'ora
certo,
sono le ore 19, quindi a quest'ora c'è il panico su quella zona. Io l'ho percorsa e in 3 minuti sono arrivato in via dei Prati Fiscali, che è liberissima. Si è fatto un eccessivo allarmismo, ma ci rendiamo conto del danno economico che abbiamo procurato alla città?
Cioè lei dice allarmismo dicendo ai romani di non circolare, di non mettersi
di non
in macchina, di non uscire da casa.
Certamente, di non uscire da casa, io lo trovo eccessivo, anche perché in questo momento a Roma è già da un po' che non sta piovendo. La zona è tranquillissima, tranquilla. Poi si possa dire di evitare le zone in cui sono a rischio,
certo,
Montemilvio,
certo,
altre cose. Ma qui si è parlato, la gente ha avuto letteralmente paura, è rimasta terrorizzata, ma di non circolare nessuno. Sì, io dico che la via olimpica è completamente vuota, alle 19 di sera, l'ho percorsa poco fa, è vuota.
No, 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 magari ci avete rimesso anche dei soldi voi, adesso lo dico scherzando, naturalmente.
Guardi, noi da Assisi ci sono dei posteggi in cui sono dei colleghi, io faccio parte del 35-70,
sì.
Ci sono dei colleghi che sono fermi da un'ora, sulla Salaria sono fermi da 90 minuti.
No, vabbè, ma questa è una delle conseguenze, naturalmente, degli appelli a restare a casa, a non circolare.
Ma sì, c'è questo eccessivo allarmismo, che io dico che è giusto che ci sia, però insomma, si va un po' oltre, forse non sono stato in grado neanche di fare le giuste previsioni.
Può darsi. Alfredo, la ringrazio per questa per quello che ci ha raccontato. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it, buonasera.
Buonasera a tutti.
Vogliamo rispondere innanzitutto a questo tassista? C'è stato un allarmismo eccessivo? Tutti a casa, non si deve circolare? Forse sì, si poteva anche, ci si poteva risparmiare questi appelli. Le previsioni del tempo le possiamo fare un po' tutti. Era previsto che ci sarebbe stata meno pioggia. Adesso la Protezione Civile dice che l'esondazione del Tevere vero e proprio ci sarà verso le 3, il massimo della piena, non l'esondazione, ma il massimo della piena ci sarà verso le 3 di notte.
Ma a me non è sembrata così, non mi sembra tanto questo il punto, anche perché l'invito alla gente a non uscire di casa non è poi stato così tambureggiante, allarmante, al punto credo da condizionare così tanto i cittadini romani. Io ho fatto altri percorsi, sono passato per il centro da poco, dove non si notava questo deserto spettrale che descriveva poco fa il vostro altro ascoltatore. Io trovo che sia semmai non tanto un problema di eccessivo allarmismo, quanto un problema invece di inefficacia, cioè che l'amministrazione di una città come Roma si trovi a dover chiedere ai cittadini di non uscire di casa. Questo mi sembra grave in sé, al di là dell'effetto allarmistico, perché dimostra una inaccettabile impotenza nell'evitare di arrivare a questo punto. Questo mi sembra il problema.
Ecco, però da questo punto di vista è evidente che tutti i sindaci che siano in carica da una settimana, da 3 settimane, sono sempre nell'occhio del ciclone, sottoposti a critiche quando accadono cose di questo tipo, che sono chiaramente imprevedibili per quello che riguarda le condizioni meteorologiche ed eccezionali. Su questo non c'è dubbio, per cui è anche inutile dire no, la colpa è di quelli che sono venuti prima perché non hanno fatto quello che bisognava fare, le fogne. Un sindaco c'è. Si chiama Gianni Alemanno, è stato eletto ed evidentemente i cittadini, se qualcosa non funziona, non è che se la pigliano con Rutelli o se la pigliano con Beltroni, che è stato sindaco di Roma, se la prendono giustamente con Alemanno. Ora però le responsabilità di un sindaco come Alemanno quali sono in questo caso?
Beh, il fatto che ci siano degli eventi imprevedibili a me sembra vero fino a un certo punto, perché il fatto che d'autunno cadano le foglie, d'inverno piova, diciamo, non bisogna essere sindaci per saperlo.
Vabbè, però una pioggia non
di questo tipo. Diciamo che poi c'è stata una pioggia eccezionale. È anche vero però che Roma si paralizza, come tutti sanno, per molto meno.
Sì, vero.
Quindi diciamo che un sindaco, anche arrivato da poco, nel periodo in cui cadono le foglie e in cui piove, se anche strutturalmente la città non è attrezzata a sopportare grandi emergenze, può comunque essere in grado nel giro di poche settimane di fare degli interventi straordinari per evitare il peggio.
Cioè, da questo punto di vista dici che c'è stata scarsa attenzione? Io credo che riguardi un po' tutti.
Secondo me c'è stata in parte scarsa attenzione, cioè siccome si sapeva che comunque si andava incontro ad una fase di maltempo e comunque Roma è soggetta a questo tipo di problemi, nel momento in cui a novembre si è disdetto il grande appalto generale per la manutenzione delle fognature, della viabilità, si poteva tenere in conto la possibilità di fare degli interventi seri di emergenza, quantomeno per sturare i caditoi, i tombini, le fognature, chiamiamole come volete, in previsione di una pioggia, magari non così consistente, ma se questo intervento ci fosse fatto, probabilmente gli effetti sarebbero stati minori di quelli che vediamo oggi.
Ecco.
Quindi diciamo almeno un intervento di emergenza, seppure non strutturale, perché lì bisognerà fare una nuova gara, nuovi appalti,
certo.
Nuove ditte. In questi mesi, dal giorno in cui hanno sospeso l'appalto fino diciamo ai mesi dell'inverno, si poteva, io da cittadino me lo sarei aspettato.
Ecco, dall'esterno, vedendola qui da Milano, ma insomma poi io sono romano, ho abitato tanti anni a Roma, però l'impressione che ho è che quando è stato eletto Alemanno, più o meno quando è stato è in carica da quando c'è Berlusconi, no? da 7-8 mesi. C'è mai stata una luna di miele? Io non so se ci sono sondaggi a livello cittadino, e poi bisogna vedere questi sondaggi quanto possono valere, però mi sembra che quel piccolo capitale di consenso che aveva Le Manno all'inizio, la novità, il modo in cui era stato eletto per dare una svolta, ho l'impressione dall'esterno che non ci sia stata.
C'è stata una luna di miele molto breve, dovuta al sollievo di vedere improvvisamente caduta un'amministrazione lunga 15 anni che certamente i romani non hanno apprezzato e che alla fine aveva mostrato palesemente la corda e tutti gli effetti negativi, diciamo, di un quindicennio di non ottima gestione. Quindi Alemanno è stato salutato come colui che aveva infranto questa cappa di potere del centro-sinistra su Roma, che con Rutelli e Veltroni durava da 15 anni, ma durava anche molto, anche da prima di loro. Sì. Quindi c'è stata un grande sensazione di sollievo. Ma è anche vero che quel voto ad Alemanno non è stato tanto un voto per far vincere Alemanno, quanto per punire le amministrazioni precedenti. Quindi il voto era frutto già di un'esasperazione, già di un'immensa stanchezza. E quando Alemanno è arrivato a sedersi sulla poltrona di sindaco, la gente era già talmente stanca ed esasperata che gli ha dato poco tempo per vedere i primi risultati, e questo è stato inevitabile. Quindi la luna di miele è stata breve,
anche perché mi sembra sempre dall'esterno, sempre leggendo solamente i giornali, poi magari ci sono grandi progetti, non li conosciamo, che appunto non mi sembra che ci sia queste grandi iniziative messe in campo nella gestione quotidiana della città. Non parlano di eventi culturali o cose di questo tipo.
Certamente quella di aver portato pochi risultati, perché per come è messa la città 7-8 mesi non sono un tempo congruo per aspettarsi risultati visibili.
Sì,
quello
sì.
Che ci si poteva aspettare da Alemanno però forse era meno politica e più amministrazione. Meno politica nel senso meno grandi progetti di tipo propagandistico, la grande commissione Attalì, le visite alle moschee, gli abbracci con la comunità ebraica, cioè tutti elementi di una sua personale rinascita politica e d'immagine che sono sembrati e oggi sembrano aver riempito la sua attività e le sue preoccupazioni più di far funzionare la macchina cittadina. Alemanno forse sentiva su di sé il peso di una tradizione politica poco legittimata a Roma, quella della destra, se volete, sì, del fascismo, eccetera, e si è occupato di farne di lavarsi da quella immagine con iniziative bipartisan, grande condivisione, eccetera. E invece non si è accorto che Roma aveva bisogno di una mano forte, di un decisionismo, di prendere decisioni e soprattutto di comunicare alla città quale idea Le Manno e la sua giunta avessero per Roma, quali idee, quali progetti, quali proposte, anche magari andando allo scontro con la controparte, ma su Roma, non sull'eredità del fascismo, sulle moschee, sulle foibe, sulle leggi razziali. Perché noi questo ci ricordiamo della sindacatura di Le Manno, questo tipo di dibattiti qua, ci ricordiamo molto poco sui progetti, magari controversi, magari invece positivi, che lui ha per la città. Non ce li ha ancora, parlo da cittadino, non ce li ha ancora comunicati.
Grazie a Giancarlo Quenzi, direttore dell'Occidentale.it. Andiamo a Piacenza. Andrea, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Volevo intervenire sul discorso di Berlusconi che vorrebbe che gli italiani spendessero un po' di più, diciamo, sotto le feste per far girare.
Che non interrompessero i consumi, ha detto. Adesso non esageriamo, esatto. No, spende di più, insomma, che non finiscano di consumare, che facciano i regali di Natale. Questa è l'ultima cosa che ha detto oggi a Bruxelles prima di tornare in elicottero, immagino, a Chieti, perché l'ho visto prima fare un comizio a Chieti per la campagna elettorale, per cui immagino che si sia precipitato da Bruxelles fino in Abruzzo, non certo con un'autovettura. Dica.
Però mi sembra un po' la pubblicità del videopoker. Mi sembra un po'.
Cioè?
Ha presente le pubblicità dei videopoker che aizzano le persone a giocare.
No, del videopoker, del poker online, lei vuole
poker
dire.
Poker online, i videopoker, sì. Le macchinette al bar, insomma.
No, il videopoker è un'altra cosa.
Che dici, però, insomma, alla fine, secondo me il risultato è molto scarso.
Per cui lei non seguirà il consiglio di Berlusconi?
Assolutamente no.
Assolutamente, cioè a Natale niente regali?
Proprio qualcosa per mio figlio.
L'essenziale,
stiamo attenti. Insomma,
cioè meno dell'anno scorso, vuole dire lei?
Sicuramente, rimaniamo con i piedi per terra, rimaniamo, è molto importante.
La ringrazio. Buonasera. Francesco da Milano, buonasera. Francesco, mi sente?
Mi sente?
Sì, sì, la sento, dica.
Io la sento malissimo. No, volevo dire velocemente due cose sull'intervento di Rutelli rispetto a D'Alemanno.
Sì.
La situazione
sindaco
romana.
Inadeguato, il peggiore sindaco degli ultimi anni, eccetera.
Sì, mi sembra, ecco, mi sembra, lo dico peraltro come amministratore pubblico in targato Partito Democratico.
Guardi Francesco, siccome la sentiamo molto male, la richiamiamo. Lei dice amministratore pubblico targato Partito Democratico, la cosa diventa curiosa, la chiamiamo, la richiamiamo noi al numero che ci ha fornito. Iuri da Roma, buonasera.
Buonasera a lei dottor Cruciani, la ringrazio della possibilità che mi dà di intervenire. Mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi circa la trasmissione ieri sera di Anno Zero, l'ho seguita e ho seguito anche gli interventi del dottor Alesina, anzi professore di Harvard credo. Non mi trovano per nulla d'accordo, in quanto credo che il salvataggio, se possibile in modo intelligente, il settore dell'auto andrebbe fatto non soltanto negli Stati Uniti, anche in Italia.
Sì, c'era un altro discorso molto interessante che faceva invece il professor Giavazzi a proposito del comparto auto, che non si tratta solamente di salvare le auto, perché le tre big dell'auto negli Stati Uniti hanno anche altri ruoli per quello che riguarda, per quello che riguarda i dipendenti. Bene, 22 minuti, TG5.
Al centro-sud è emergenza, a Roma timori per la piena del Tevere, barconi alla deriva sul fiume si schiantano sotto le arcate dei ponti, esonda l'Aniene, danni e un migliaio di sfollati. Raggiunto a Bruxelles un accordo sul clima, l'intesa mira a ridurre del 20% le emissioni inquinanti. Berlusconi, accolte le nostre richieste, Sarkozy sottolinea il ruolo dell'Italia. Al no del Senato americano replica la Casa Bianca, bisogna salvare il settore auto e mette in campo 14 miliardi di dollari. Subito Wall Street recupera dopo una giornata nera per le borse. Gelmini al TG5, sulla scuola nessuna marcia indietro, confermati maestro unico e tempo pieno, alle famiglie la scelta tra modelli orari. 15 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale, 2 milioni in più rispetto al 2007, al via la campagna contro il turismo pedofilo. Attenzione ai giocattoli pericolosi, vi spieghiamo come scegliere quelli sicuri da regalare ai bambini. In ripresa la vendita di dischi tra novità, classici e promozioni natalizie.
Bene, alle 23 minuti c'è un'agenzia di stampa appena battuta la lanza, il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma ha detto c'è una responsabile tranquillità, l'ondata di piena dovrebbe essere in arrivo ma non si creerà una situazione realmente emergenziale, quello che ci aspettiamo è al massimo un collasso del sistema fognario, questa è bellissima, con un parziale allagamento di alcune zone di Roma come il Villaggio Olimpico, il Flaminio e Prima Porta, non è roba da poco. E andiamo a sentire anche il TG1.
Passa a Roma la piena del Tevere, la capitale trattiene il fiato, disagi da nord a sud, frana nel bergamasco, burrasche in Calabria. Accordo al vertice europeo di Bruxelles su clima, rilancio economico e nuovo referendum in Irlanda, soddisfatta l'Italia. Napolitano, i principi fondamentali della Costituzione non si toccano, non si pensi a modifiche o alterazioni. Berlusconi, nessun intervento sulle basi della Costituzione, crisi, sarebbe sbagliato risparmiare, Veltroni, interventi forti su salari, pensioni e famiglie. Scuola, il ministro Gelmini, nessuna marcia indietro sul maestro unico, a scelta delle famiglie, orari diversi e tempo pieno. Carla Bruni al summit dei Nobel per la pace, Gorbaciov, Lech Walesa e Aung San Suu Kyi in uno spot a difesa dei diritti dell'uomo.
Va bene, 24 minuti. Prima di tornare agli ascoltatori, il numero è sempre lo stesso come sapete, 800 24 00 24, da Ponte Milvio, Francesca Malaguti. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. La situazione qual è? Perché ci dicono le agenzie di stampa, le notizie che arrivano attraverso le televisioni, la protezione civile, che in realtà il picco del Tevere dovrebbe essere intorno alle 3 di notte. Lì che qual è l'atmosfera?
Beh, il livello dell'acqua è ovviamente altissimo, sono pochi i metri che separano il ciglio dalle arcate del ponte, ma chi si aspetta un'ondata di piena scenografica, diciamo, rimarrà deluso, per fortuna anche aggiungerei. Infatti il livello dell'acqua si alzerà lentamente fino al culmine massimo, che appunto, come ha detto poco fa il sindaco Alemanno, sarà tra l'una di questa notte e l'alba di domattina. Per la verità l'idrometro di Ripetta, che è al centro di Roma, indica che l'ondata, questa ondata diluita e allungata, sta già arrivando. Infatti l'acqua è a 12,40 metri e sale costantemente di 1-2 centimetri. mentre di solito è intorno ai 6 metri. Comunque gli argini di questa zona tengono circa 17 metri e secondo la Protezione Civile il pericolo è scongiurato, anche se da New York il ministro Maroni precisa che rimane la massima allerta e che l'area più a rischio è in realtà la fosse del Tevere.
Vabbè,
mentre
Maroni,
a Roma
Maroni,
il pericolo più concreto, più che l'esondazione dagli argini, rimane l'esondazione dai tombini della rete fognaria, che in alcune zone sta già avvenendo, come alla Magliana.
Sì, è quello che dice anche, che ha detto prima anche il sottosegretario agli interni. Quello che voglio sapere da te è: ma lì intorno, lì a Ponte Milvio, che è una zona storica di Roma, c'è gente, ci sono curiosi, oppure tutti sono tappati in casa? Perché prima ci ha chiamato un tassista e ci ha detto: c'è un deserto, qui non c'è più nessuno, abbiamo lavorato pochissimo oggi, si è trattato di allarmismi esagerati. Ma al di là della questione allarmismo esagerato, no, non ti voglio chiedere questo, c'è gente, là intorno ci sono solamente quelli della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, eccetera?
No, no, smentisco il tassista, c'è molta gente, sono in mezzo a una folta folla che è qui insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile, c'è molta curiosità ovviamente e forse molti si aspettano appunto questa ondata di piena scenografica e si aspettano che possa arrivare da un momento all'altro. Quindi io da questa parte del ponte dove mi trovo io verso il centro c'è una discreta folla e vedo anche dall'altra parte lo stesso.
Va bene, va bene.
Molte macchine.
Va bene, va bene, grazie. 27 minuti, torniamo agli ascoltatori. Allora, eravamo con Yuri da Roma. Ma 800 24 00 24 per chiamarci, ve lo ricordo sempre il numero. Allora, lei parlava, Yuri, degli aiuti al settore dell'auto che al momento non decollano negli Stati Uniti. Il professore Resina ieri sera a Nozero diceva: beh, insomma, c'è una piccola contraddizione, parliamo di investimenti nel verde, nelle cose ecologiche, e poi vogliamo dare soldi al mercato dell'auto. Lei non era molto convinto da questo ragionamento?
Io non ero molto convinto del fatto che gli Stati Uniti non finanziassero il salvataggio del settore dell'auto, anche perché appunto, come diceva lei poc'anzi e ricordava, le grandi aziende americane hanno anche una funzione di welfare nei confronti dei propri dipendenti, senza scendere molto nei particolari, essenzialmente l'assistenza sanitaria e le pensioni. Quindi questa è una motivazione in più che mi induce a pensare che sicuramente verrà varato un piano e che sarà effettuato un salvataggio con le modalità che poi dopo riterranno più opportune. Parto da questa considerazione per dirle di rimando quindi che un intervento sul settore dell'auto in Italia e comunque in Europa nel nostro caso sarebbe fondamentale, anche perché come appunto ieri sera si accennava ad anno zero, se si perde la capacità di fare ricerca da parte delle grandi imprese esistenti sul nostro territorio nazionale, nella fattispecie, è impensabile credere che questa azione di ricerca privata possa essere affrontata dalle piccole o medie aziende che costellano praticamente il nostro paese.
Va bene, va bene.
Che hanno le capacità e le strutture.
La ringrazio, Yuri, la ringrazio.
Una cosa vorrei.
Sì, velocemente però.
Il settore dell'auto, tra le altre cose, viene visto ovviamente in fortissima crescita nei prossimi anni per la creazione dei mercati ovviamente dei paesi emergenti. Io viaggio costantemente in Oriente, soprattutto in Cina, le posso garantire che il numero di autovetture circolanti ovviamente in quel paese sta aumentando sempre più e mi creda, io non vedo purtroppo autovetture ecologiche girare e circolare, ma
alternative, vedo alternative immediate da questo punto di vista.
Assolutamente.
Va bene, grazie. Andiamo a Rimini, provincia di Rimini. Dario, buonasera.
Buonasera, io chiamo perché ho sentito questi interventi del tassista e successivi, ed essendo un responsabile delle relazioni esterne di un nucleo di protezione civile, vorrei raccomandare di non creare confusione facendo ragionamenti che delegittimano gli allerta che la protezione civile, partendo dal sottosegretario Bertolaso, a tutti i responsabili hanno dato. Perché poi ogni volta che accade un'emergenza e c'è difficile gestione si dice ma si è arrivati in ritardo, ma poi abbiamo messo
no,
in campo...
No, mi scusi però, Dario, mi scusi, il tassista che ci ha chiamato prima, naturalmente facevo un ragionamento che era un po' prodomo suo, naturalmente, perché evidentemente oggi hanno lavorato poco. Ma insomma, al di là di questo, non voglio criticare quell'intervento, per carità, diceva, secondo me c'è stato un allarmismo eccessivo, la città si è completamente svuotata, invece la pioggia è minore, di minore intensità. Io credo che naturalmente l'invito a non usare la macchina sia stato anche un invito per non ingolfare la città, dunque per non impedire il transito dei veicoli che dovevano andare a proteggere alcune zone, immagino.
Esattamente,
no,
e anche perché non usare la macchina è un'accortezza in una situazione di allerta, perché nel momento in cui si passasse a delle vere emergenze i mezzi e le forze della protezione civile e delle forze istituzionali di soccorso possono muoversi più rapidamente sul campo per intervenire. Quindi in una situazione di allerta, una centrale di pianificazione e comando come quella della Protezione Civile ha necessità di avere risposte istituzionali dal sindaco, dalle autorità e quant'altro, che avvertano i cittadini nella maniera più corretta possibile per lasciare libero il campo delle operazioni eventuali.
Ho capito, certo.
Quindi è necessario essere attenti da questo punto di vista nella comunicazione.
No, noi non è che facciamo comunicazione, non è che noi facciamo comunicazione istituzionale, raccogliamo gli interventi degli ascoltatori. C'era anche l'intervento del tassista di prima, insomma.
Sì, poi però si allarga un po' il discorso a critiche che vengono messe più o meno giustamente in campo rispetto agli occupanti le situazioni istituzionali.
No, mi scusi, però lì si
dovrebbero essere, come dire, limitate.
No,
perché
ma
c'è una confusione.
Dario, prima abbiamo ospitato Giancarlo Roquenzi che criticava il sindaco Alemanno, però queste sono valutazioni politiche che non hanno niente a che fare con l'operatività e con quello che sta succedendo poi sul campo. Naturalmente Alemanno sta facendo tutto il possibile per evitare il disastro. Poi abbiamo parlato di critiche politiche, quelle, mi perdoni, è sempre legittimo farle. Dario, la ringrazio. Bene, gentili ascoltatori, andiamo a Francesco da Milano, con cui abbiamo recuperato la linea. Francesco, prego.
Sì, buonasera, adesso mi sente?
La sento bene.
Sì. No, le dicevo che sono un amministratore pubblico targato PD e la polemica di Rutelli mi sembra male infostata, soprattutto in un momento in cui ci sono in corso, come dire, problemi come quelli di cui sentiamo a Roma e soprattutto ci sono vittime. Adesso un sindaco appena insediato da 7-8 mesi dire che si tratta del peggior sindaco della storia di Roma, dire delle cose così pesanti mi sembra francamente esagerato. E forse non era il momento per approfittare e fare propaganda politica. Mi sembra una polemica posta male. In momenti del genere un buon politico si affianca agli amministratori di una città di Roma.
Evidentemente Francesco, lei se fa politica lo può capire, sono d'accordo con lei al 100%. È grande l'amarezza evidentemente di Rutelli, ancora è rimasto scottato dalla sconfitta elettorale.
Forse allora darà ragione ai romani che non hanno ridato la fiducia se ci si comporta così in momenti di questo genere. Insomma, mi sembra che la responsabilità dovrebbe essere di uno che peraltro è stato sindaco di Roma per 10 anni, quella di magari di avvicinarsi al sindaco appena insediato, ancorché come dire rappresentante delle forze dell'opposizione del governo nazionale, e magari consigliarlo per risolvere i problemi della città.
Francesco, lei da amministratore del PD ha detto una cosa molto interessante, molto bella, magari l'ascoltassero lì nei piani alti del Partito Democratico, nell'ex
me lo
loft.
Auguro, non vorrei, come dire, dar ragione a Nanni Moretti, ecco, con questi dirigenti rischiamo di non vincere mai, insomma.
Sì, devo dire che anche dall'altra parte, resti ancora un po' con me Francesco, pochi minuti fa Berlusconi in un comizio per la conclusione della campagna elettorale in Abruzzo, si può pensare tutto il male possibile da Antonio Di Pietro, per carità, però non ci si deve nemmeno mettere sullo stesso piano. Lo sappiamo quello che Di Pietro ha detto di Berlusconi negli ultimi tempi, delle cose assolutamente fuori dal mondo, secondo me naturalmente, soprattutto per il modo in cui sono state dette e per il tipo di parole che sono state utilizzate. Ebbene, Berlusconi ha detto che votare per Di Pietro è un atto di abiezione morale. Questo ha detto Berlusconi a Chieti, credo, alla conclusione della campagna elettorale. Ora, questo è chiaramente mettersi sullo stesso piano, no Francesco?
Il livello della politica italiana sta diventando sempre più basso.
La ringrazio. Bene, 20:18, un ascoltatore mi scrive: ha già proposto il quiz sulla notizia di oggi? No, perché oggi non ci ho pensato molto, però dalla prossima settimana cercheremo un po' di istituzionalizzare questa cosa senza renderla fissa, perché le cose fisse non mi piacciono, però è divertente certamente. Un quiz poteva essere: chi ha detto votare per Di Pietro è un atto di abiezione morale, però è uscita tardi la notizia. E dove andiamo? Andiamo a primo in lista, era Luigi da Milano. Luigi, buonasera.
Buonasera, saluto a tutti e complimenti, come al solito mi aggrego anch'io. Io chiamavo per una cosa, su quell'ultima affermazione appunto di Berlusconi, sul fatto di spendere. Facevo una considerazione: primo, che il 70% dalle statistiche, dai sondaggi, dalle cose che sono state fatte, dicono che le famiglie italiane sono in seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese, quindi presumo che non so chi dovrebbe fare queste spese, come dice lui. Poi io mi chiedo effettivamente quale potrebbe essere la ricaduta sulla nostra economia, nel senso che molte di quelle cose, anzi la maggior parte di quelle cose che vengono acquistate oggi provengono dall'estero, quindi non mi sembra che sia un sistema per tenere in piedi la nostra economia.
Berlusconi faceva un discorso più generale che riguarda il consumare per Natale, di fare regali di Natale. Poi è evidente che tra i tanti regali che si possono fare si può comprare pure roba che viene dalla Cina, non c'è dubbio su questo. Il discorso non era riferito naturalmente a chi sono i coloro che ricevono i soldi dagli acquisti, ma era un discorso fatto secondo Berlusconi per rimettere in moto l'economia o comunque per non affossare i consumi, ecco.
Sì, ma ribadisco, quale parte potrebbe essere utile per il mercato italiano?
Quindi i commercianti certamente qualche vantaggio lo hanno dal fatto che,
certo,
si spende.
Ma i commercianti fanno parte di quel 30% che probabilmente non ha problemi ad arrivare alla fine del mese, questo è il problema che dico io. Cioè la parte, quelli che hanno ricevuto la social card, non credo,
sì,
che abbiano la possibilità di dire adesso faccio regali perché tanto così tengo impiego l'economia.
Sì, però il mondo non è che va a compartimenti stagni, cioè non è che se stanno bene e male alcuni.
Ciò non toglie che credo che la maggior parte dei ritorni economici saranno o andrebbero a finire ad una parte che comunque non ne ha così bisogno come invece.
Ah no, ma in generale diciamo, sto parlando in linea teorica, non sto dicendo Berlusconi ha torto, Berlusconi ha ragione, il consumare, lo spendere porta vantaggi anche a chi produce le merci che vengono comprate, non solo ai commercianti che poi le vendono, insomma.
È qui che torniamo indietro, siccome ci pare che dalle statistiche dicono che l'80% del materiale che viene venduto arriva dall'estero, siamo ancora da capo. Cioè,
ma anche in generale aiutando l'economia europea, in generale spendendosi, l'economia di mercato vive sul fatto che ci sono i consumatori. No, adesso torniamo ai principi basilari, non so come dirle.
È verissimo quello che dice, ribadisco che non so quanto può essere ricaduta nella nostra,
no,
nella
no,
nostra
ma quello,
situazione.
Quello può darsi. La ringrazio.
Grazie.
Alessandro Migliaccio, buonasera.
Buonasera.
Alessandro Migliaccio è giornalista di Il Napoli. Sentite in questo breve video, credo mandato, mi correggi Migliaccio se sbaglio, mandato ieri sera da Rai 3? O sbaglio?
Sì, non sbagli.
Un video in cui il comandante dei vigili urbani di Napoli, che è anche un ex generale, ti prende sostanzialmente a schiaffi. Sentite.
Un documento.
Si accomodi, sono un documento. A me fanno l'ufficio passi, non mi hanno fatto un passo.
Io ho fatto l'ufficiale dei carabinieri, professore.
Ma non sono professore.
È chiaro?
Prego.
No. Tu hai messo a rischio me e la mia famiglia. Sì. Per quello che hai scritto. Sì. È chiaro?
No, datemi tu questo, me ne vado io. Sei comandante, siamo
rifatti. Sì, esatto. E allora?
Vorrei capire innanzitutto, Migliaccio, questo schiaffo c'è stato per davvero? Cioè ti ha preso a schiaffi il comandante dei vigili urbani di Napoli o no?
Sì, lo schiaffo c'è stato per davvero, purtroppo, in quanto a quanto pare non gli è piaciuto l'articolo che avevo pubblicato.
L'articolo in questione ha come titolo Gran Bazar di illegalità nel rione del comandante, nella zona di via Cisterna dell'Olio, regnano nella zona di via Cisterna dell'Olio, che è la via dell'Olio, no? Via Cisterna dell'Olio, regnano abusivismo e sosta selvaggia. I vicoli sono tappati dalle auto parcheggiate senza regole, i commercianti invadono i marciapiedi, gli abusi sono all'ordine del giorno. E il comandante abita proprio in quella zona. C'è anche un occhiello, diciamo un altro titoletto, Luigi Sementa, che è il nome del comandante, usa il pugno di ferro nel resto della città, ma vicino alla sua casa le leggi non sono rispettate. Mi sembra un servizio di un cronista che si occupa di problemi di Napoli, assolutamente corretto, anche perché corredato da foto e controfoto. Cosa aveva da protestare il comandante dei vigili urbani?
Questo non lo so, evidentemente non gli è piaciuto che qualcuno si è permesso, tra virgolette, di evidenziare come il pugno di ferro, appunto, utilizzato in tutta la città, in quella zona, stranamente non venisse applicato.
Cosa succederà adesso?
Niente, io mi sono rivolto alla giustizia, quindi ho presentato querela per difendere l'articolo 21, in quanto reputo che lo schiaffo dato a me è lo schiaffo dato all'intera categoria di giornalisti, quindi non mi sono sentito in dovere di far rispettare la libertà di stampa di tutti i cronisti napoletani.
Ma a questi modi così spicci il comandante dei vigili urbani è conosciuto per avere questi modi anche nel parlare, insomma nel trattare con le persone in quel modo che abbiamo sentito?
No, io questo non lo so sinceramente, perché prima di quell'occasione non avevo mai avuto la possibilità di incrociarlo di persona, quindi di parlargli. per cui questo non lo so, però in quell'occasione si è rivelato violento in maniera ingiustificata, come si vede nel video che sono riuscito a registrare. Lui all'improvviso si avvicina e mi dà uno schiaffo.
Ma poi non ho capito, quando lui a un certo punto ha detto hai messo a repentaglio la sicurezza mia e della famiglia, perché? Cosa c'entra con un servizio in cui si dice, si sostiene che nel quartiere dove abita in realtà c'è illegalità, abusivismo, eccetera?
Certo. È assolutamente niente, è un grande equivoco che secondo me viene creato ad arte, perché secondo lui, creando questo equivoco, poi magari è giustificata l'aggressione. Io penso che non sia in nessun modo giustificata l'aggressione a un giornalista, ci sono altri mezzi per contestare gli articoli, come le eventualmente le rettifiche, le richieste di smentita. In secondo luogo non viene indicato in nessun punto l'indirizzo.
Per quello diceva il comandante.
Sì,
per...
ma non viene indicato, cioè di fronte all'evidenza dell'articolo che è lì, che tutti possono leggere ancora. Voglio dire, c'è poco da recriminare.
No, ma la cosa non capisco poi, non è che la residenza del comandante dei Vigili Urbani di Napoli sia un mistero o debba essere necessariamente un mistero, per carità, magari spiattellata sui giornali non va bene, cosa che peraltro tu non hai fatto, per cui non capisco.
Io non l'ho fatto, ma comunque lui penso sia un personaggio pubblico, voglio dire, però comunque in ogni caso non è stato messo l'indirizzo, per cui non aveva nessun motivo di arrabbiarsi. In realtà devo pensare si sia adirato per il fatto che in quella zona sotto il suo naso avvengono delle cose illegali e forse qualcuno insomma non ha gradito che questo venisse svelato da un giornalista.
Va bene, grazie Alessandro Migliaccio. 800 24 00 24. Andiamo da Anna Maria, Roma, buonasera.
Pronto?
Eccoci qua.
Buonasera. Ho sentito il dibattito che c'è stato su tutta questa visione di Roma.
Sì.
Obiettivamente mi ha dato un po' fastidio quando si strumentalizzano certe cose.
Sì, la sentiamo molto male, vediamo se riusciamo a proseguire.
Allora, mi sente adesso?
Sì, sì e no, vada.
No, perché io tra l'altro ho avuto un'esperienza, sono stata consigliera del municipio di Roma, e posso dire che le buche ci sono sempre state, anche quando c'era l'appalto della Romeo.
Sì.
Per cui non è una questione di oggi, le buche a Roma purtroppo ci sono sempre state, ci sarebbe tanto da dire su queste questioni. Ora, io sono di sinistra.
Cioè,
però,
cos'è che le ha dato fastidio allora, mi spieghi?
Mi ha dato fastidio, cioè, premetto che appunto io sono una di sinistra, ma sono una persona che piace e ama la verità. Buttare tutta la responsabilità di quello che sta accadendo sulle spalle del sindaco lo ritengo veramente ingiusto, perché non è il sindaco sta lì da poco tempo. Ancora non c'è un tempo sufficiente per giudicare se ha lavorato bene o ha lavorato male. Purtroppo le responsabilità sono antiche, non sono di oggi in questo paese, purtroppo.
No, ma non c'è dubbio, lei su questo ha perfettamente ragione, infatti l'intervento di Rutelli è assolutamente...
E poi scusi che la interrompo, lo ritengo di pessimo gusto. Io penso che quando c'è un'emergenza tutti si devono rimboccare le maniche
e devono agire insieme. Sì, lei ha ragione, come l'ascoltatore di prima che ci ha chiamato.
Lei l'altro giorno parlava di questione morale, no?
Sì.
Io credo che la questione morale non sia soltanto il fatto delle tangenti.
Sì.
La questione morale per me è una cosa molto più profonda, è il comportamento.
E come si fa politica, certo, come si fa politica.
Il modo come si fa politica. Oggi politica purtroppo non fa più nessuno. Si chiacchiera tanto, si parla tanto, è un continuo condominio proprio, un pettegolezzo continuo, la politica non c'è più e questo sinceramente mi addolora.
La ringrazio, lei ha fatto un intervento molto bello, Anna Maria, perché effettivamente ci sono due cose di oggi che sono contrarie secondo me a quelle che dovrebbe fare un buon politico, quello che ha detto Rutelli di Alemanno e quello che ha detto Berlusconi pochi minuti fa di Pietro, lo dico... E molti di voi sanno come la penso sulle cose che sostiene Di Pietro, però parlare di voto immorale o chi vota l'Italia dei Valori, il voto all'Italia dei Valori è un'abiezione morale, come ha detto Berlusconi, mi sembra, ripeto, mettersi sullo stesso piano di Di Pietro. Iniziamo subito con i titoli del TG2.
A Roma il Tevere continua a crescere, la piena prevista nella notte, ma la Protezione Civile rassicura, nessun rischio esondazione, allagate alcune zone della città. Maltempo, ancora nevicate al nord, frane nel Bergamasco, a Catania messi in salvo alcuni ragazzi bloccati sull'Etna. Da domani 2 giorni di tregua. Al vertice di Bruxelles è raggiunto l'accordo su clima e energia per la riduzione delle emissioni. Berlusconi, siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Nel giorno dello sciopero della CGIL, il segretario Epifani chiede al governo di affrontare la crisi. Gli altri sindacati dicono non era il momento di fare uno sciopero. Riforma della scuola. Il ministro Gelmini dice al TG2 nessuna marcia indietro sul maestro unico. Le famiglie potranno scegliere il tempo pieno dove ci sarà un insegnante di riferimento. Il Senato americano boccia il piano di aiuti all'auto. La Casa Bianca assicura pronti ad intervenire con i fondi delle banche, ma le borse vanno giù.
Va bene, Vanni ci chiama da Treviso. Buonasera Vanni.
Buonasera Cocciani e buonasera a tutti quanti e complimenti. Ma io devo difendere la mia provincia, la provincia di Treviso, prima rappresentata dal ministro Zaia che era presidente della provincia, oggi dal presidente Muraro. Hanno lavorato bene, è una provincia che lavora bene. Non capisco perché bisogna eliminare queste province, anche
mi
perché
scusi,
la Lega...
Muraro ci ha chiamato l'altro giorno, per carità, difendendo il lavoro della provincia di Treviso e anche il ruolo delle province. Ciò non toglie... Cioè, eliminare le province non significa che tutte le province sono inefficienti o che lavorano male, non c'entra niente. La provincia di Treviso sarà il paradiso terrestre, non ne dubito, però cosa c'entra il fatto che lavori bene la provincia di Treviso?
Beh, innanzitutto è ovvio che la Lega controlla di più il territorio attraverso anche le province ed è collegata maggiormente. Ci sono degli enti che sono inutili come il Genio Civile e le comunità montane, inutili nel senso che dovrebbero essere accorpate della provincia e allora le province avrebbero senso di esistere. Poi ci sono alcune che sono rientrate nel patto di stabilità, altre che non rientrano nel patto
sì,
di stabilità.
Sì, però Vanni, questo è il classico discorso benaltrista, mi scusi, lo dico con tutto il rispetto per le sue posizioni e per la posizione di chiunque. Cioè, c'è un problema, eliminare o no le province? Si dice no, però non è questo il punto, perché bisognerebbe partire dalle comunità montane, lei dice che ha detto un'altra cosa, il genio civile e poi altri citano
prefetto, potrebbe essere la prefettura, ma non so, ce ne sono,
questo lo dice Cota perché odia le prefetture,
ma se non è la provincia che accorpa la prefettura dovrebbe essere la prefettura che accorpa la provincia.
Ma perché non potrebbe essere la regione o il comune che accorpa la provincia, mi scusi, perché non
ma
fare discorso
allora dobbiamo razionalizzare questi enti dove ci sono anche dei comuni con 600 abitanti anche a Treviso, ci sono dei comuni di 6.000 abitanti e avrebbero bisogno di essere accorpati.
No, ma va bene, non capisco perché deve essere un'alternativa, questo non capisco, no, perché prima vengono altre cose,
ma le dico semplicemente perché osservando ad esempio la competenza della provincia sì, che è sulle strade, sulle scuole, dovrebbe avere un maggior controllo su queste. Io vedo che
se la prende la regione, se lo prende la regione il controllo, cioè il punto fondamentale è che nessuno vuole cacciare i dipendenti delle province o cancellare le prerogative o le competenze delle province. Il fatto è che noi spendiamo per i politici che sono nelle province più consulenze varie, eccetera, eccetera, spendiamo un fracco di quattrini, e questo è il punto.
Allora dimezzino il consiglio provinciale e lo riducano. Io dico che per competenze...
Ma le pare facile? Le pare facile a lei?
Ma guardi se lei dice diamo la competenza alla regione. La regione nelle strade di cui ha competenza non tutte sono in ordine, anzi è più difficile che abbia il controllo perché le strade sì, ANAS regionali sono così tante che fa fatica a starci dietro. La provincia ha il controllo immediato del proprio territorio. Ti dico così, questa cosa
no, ma
vale
il
anche
punto,
per
guardi,
le scuole.
No, ma cioè io ho capito benissimo il suo ragionamento, Vanni, però mi sembra un cane che si morde la coda. Il punto è un altro. Cioè, lei dice le province sono una organizzazione, un organismo territoriale che è vicino al cittadino, dunque alcune cose, tipo appunto le scuole, le strade, vengono gestite meglio e la regione lontana non riuscirebbe a gestirle. Beh, insomma, si creino degli uffici regionali distaccati, non so, ma il problema non è questo, cioè non è il fatto che la provincia è più vicina ai cittadini, cosa che non credo assolutamente sia così, quanto piuttosto tutta la struttura burocratica elettiva che sta intorno alle province. Insomma, i politici, i consiglieri provinciali, il presidente della provincia hanno da sparire prima o poi, questo è il punto, in una riorganizzazione complessiva del territorio. La ringrazio, andiamo a Bergamo, Luciano.
Buonasera a lei,
buonasera,
dica. Ascolti, io so che questa sera il problema più urgente è quello dell'onda di piena di Roma, eccetera, però ho pensato per analogia e anche per associazione idea, anche la questione di Roma riguarda comunque il clima e riguarda lo sfracello, lo strazio del territorio che negli anni è stato fatto, va bene, lasciamo perdere. Voglio parlare appunto del pacchetto clima, il famoso 20-20-20, se ne è discusso tanto nei giorni scorsi, tutti ormai sanno cos'è, lo ripeto brevissimamente per chi non lo sapesse, è un dispositivo della Comunità Europea la quale prevedeva e imponeva, diciamo, ai Paesi membri di ridurre del 20% le emissioni, di aumentare l'uso delle energie alternative rinnovabili, perché 20%, anche qui si parla, del 20%, sì, ma alternativa rinnovabile, pulita, non pulita, sono cose diverse, ma verrebbe troppo lungo il discorso. Poi del 20% il risparmio energetico, il tutto entro il 2020. Questo naturalmente costa soldi, perché per eliminare i gas serra, ad esempio per eliminare la CO2, per abbassare la CO2, per eliminare l'anidride solforosa, eccetera, bisogna spendere dei soldi. Benissimo, oggi la Comunità Europea ha deciso che quel pacchetto si mantiene, perché si doveva appunto trovare l'accordo di tutti, con una deroga che riguarda certe attività industriali. Sì. Naturalmente Berlusconi ieri ha detto che avrebbe posto il veto, oggi all'1:30 l'ho sentito con le mie orecchie, ha detto che lui non poteva fare la figura dell'antiecologista, del cattivo, del solito cattivo, e quindi sembrava che avesse votato solo per non fare la figura del cattivo. Stasera adesso abbiamo raggiunto tutti i risultati. Lasciamo perdere queste dichiarazioni.
Vabbè, poi vedremo
diversificate di Berlusconi.
Vedremo nel concreto se
che risulta. La domanda invece precisa che pongo io è questa. Siccome questa deroga, che consente quindi di emettere la CO2 che emettevano prima, è fatta per l'industria della carta, l'industria della ceramica, l'industria del vetro e i tondini, cioè le attività più energivore, nel senso che mangiano energia, consumano energia elettrica, che esistano, e naturalmente anche tra le più inquinanti. Allora io mi domando, fermo restando che il pacchetto è stato approvato anche dall'Italia, quindi l'Italia deve mantenere quella diminuzione prevista adesso, anche qui
sì, no, ho capito, però c'è una revisione,
chi è che paga? La mia domanda molto semplice che vorrei fare anche alla signora Marcegaglia, che anche un mese fa ha incominciato a lamentarsi perché gli industriali avrebbero avuto queste cose che non fanno in Germania, ad esempio, dove queste cose le hanno fatte.
La faccia la domanda, Luciano, sta facendo un comizio, la faccia.
Questo lei mi sa rispondere, chi pagherà questo? Cioè questo mantenimento della quota dell'abbassamento di quota di CO2, sì, per rispettare il pacchetto 20-20-20 che è stato approvato anche d'Italia, visto che c'è una deroga per quelle industrie che le ho detto prima, chi è che pagherà?
Guardi che la deroga, ho capito, Luciano si calmi, guardi che non è che la deroga riguarda solo l'Italia, la deroga riguarda tutti i paesi, dunque non è che erano proposte italiane che sono state poi accolte. Ci sarà una revisione del 2010, si vedrà la situazione del 2010, per cui guardi, io ho dei grandi dubbi in generale su Kyoto, si figuri su questo pacchetto dell'Unione Europea, per cui il discorso sarebbe molto lungo. La ringrazio. Paolo da Novara, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire se possibile per quanto riguarda quello che ha detto Berlusconi.
Sì, velocemente però, Paolo, perché siamo davvero in conclusione.
Certo, a me sembra un po' che Berlusconi, per dire, chi ha fame a mangiare, chi non ha da mangiare a mangiare. È un discorso che è un po' un gatto che si morde la coda, cioè se i soldi non ci sono la gente vorrebbe consumare, io questo non ho dubbi, tutti vorremmo fare un sacco di regali di Natale, però è abbastanza evidente che se l'anno scorso e quest'anno si sono continuate a comprare le cose a rate, evidentemente la disponibilità immediata
andiamo al sodo. Paolo, secondo lei un Presidente del Consiglio non deve incitare le persone a mantenere alti livelli di consumo?
No, io non dico che non deve incitarci a consumare o cosa, dico allora? Che un Presidente del Consiglio in qualità di capo del governo dovrebbe mettere in atto tutta una serie di misure.
Ma quello è un altro discorso, lei uno si può capire, capito, si può criticare, certo. Ma lei non deve dire, non Berlusconi non può dire questo, deve dire secondo me il pacchetto di misure del governo è insufficiente.
Questo sicuramente.
E allora su questo discutiamo. Paolo, la invito direttamente
a ricevere informazioni da questo punto di vista.
Ma le informazioni da questo punto di vista ci sono, le diamo ogni giorno, per cui lei può dire sono d'accordo con questo pacchetto, non sono d'accordo, è sufficiente, insufficiente. Però la invito sin da adesso a parlare di questa cosa lunedì appuntamento per tutti, 18:30 alla Zanzara. Ciao.